2024 di Enrico Pagliarini.
In questi due e oltre anni di pandemia, due sono stati i problemi al sistema tecnologico che più abbiamo commentato a 2024, non solo a 2024, in altri programmi, in molti siti internet si è parlato di questi due problemi. Uno, il crescente numero di attacchi informatici. Questo non era un tema sconosciuto, ma è esploso con la pandemia. Mentre l'altro è stata di fatto anche una sorpresa, oggi non lo è più, ma abbiamo parlato tantissimo della carenza di semiconduttori e il problema continua a esistere, tanto che questa settimana Carlos Tavares, che è il capo di Stellantis, ha detto che il calo di consegne di automobili è stato dovuto prevalentemente alla carenza di semiconduttori. Quindi ancora oggi questo è il tema, il problema per non solo le società che producono automobili, ma quasi tutte le società che producono elettronica di consumo. Tanto che, secondo Strategy Analytics, le spedizioni di smartphone sono diminuite dell'11% nel primo trimestre del 2022 e sono arrivate a quota 314 milioni di pezzi, proprio a causa delle interruzioni e dei rallentamenti alle catene di fornitura e soprattutto le catene che riguardano il mondo dei semiconduttori. A proposito di numeri di andamenti nel mercato degli smartphone, che è uno dei mercati più grandi se parliamo di elettronica di consumo, calano tutti i principali brand. Samsung si conferma al primo posto con una quota che sfiora il 24% a livello globale. Sono aumentate di pochissimo le vendite solo per Apple, che si conferma il secondo produttore al mondo con una quota di poco superiore al 18%. Poi a seguire ci sono tutti i brand cinesi, ovvero Xiaomi, Oppo, Vivo, che registrano cali a doppia cifra, quindi stanno registrando difficoltà, soprattutto difficoltà in Cina. Adesso altre notizie selezionate in breve nelle nostre Digital News.
Digital News.
Dunque, a proposito dell'altro problema, cioè quello della cyber security, cito un caso che è stato rilevato in Spagna e riguarda il primo ministro, ed è ovviamente una cosa particolare che non riguarda tutti i cittadini, però abbastanza preoccupante, perché le autorità spagnole hanno rilevato, lo hanno annunciato all'inizio della settimana, sul telefono del primo ministro Sanchez e di due ministri spagnoli hanno rilevato la presenza dello spyware molto famoso, molto noto, se ne è parlato in passato, l'israeliano Pegasus della società NSO, quindi NSO. Nel maggio 2021 sarebbe stata rilevata una violazione, ma al momento non si sa chi sia stato a piazzare lo spyware nel telefono, non si saprà praticamente mai. Pegasus, lo ricordiamo, è uno spyware molto sofisticato, molto costoso, che NSO vende solo a governi, servizi di intelligence, polizie, e anche chi utilizza questo tipo di spyware non è che lo usa così con il primo capitato. Però la cosa grave è che denota tra l'altro anche una certa superficialità del governo spagnolo, ma direi di moltissimi governi, è che le più alte cariche di uno Stato non dovrebbero utilizzare telefoni commerciali, perché NSO sfrutta vulnerabilità di sistemi commerciali e utilizzando queste vulnerabilità riesce a bucare i telefoni. Ci sono alcuni stati che invece per le comunicazioni di ministri e di alte cariche dello Stato utilizzano telefoni praticamente costruiti in casa. Allora, per quanto riguarda gli attacchi informatici di cui abbiamo avuto notizia negli ultimi giorni, segnaliamo quello alla società tedesca di autonoleggio Sixt e in Italia il ransomware che ha colpito l'azienda sanitaria Fate Bene Fratelli Sacco di Milano, rete bloccata per diversi giorni con medici, infermieri, personale amministrativo, e stiamo parlando di una trentina di punti dell'azienda sanitaria, costretti, tutto questo personale costretto a registrare le operazioni con carta e penna. In un mondo dove le app e lo smartphone sono diventati per molte cose una sorta di telecomando della nostra vita, pensate a quante cose facciamo, ordiniamo con lo smartphone, allora McDonald's ha esteso a tutta Italia il servizio che si chiama Mobile Order and Pay, con il quale si può ordinare e pagare direttamente dall'app per poi ritirare l'ordine nei ristoranti e anche andare a mangiare al ristorante, al fast food McDonald's. interessante perché questo tipo di investimento serve sia per essere più efficienti, perché ad esempio banalmente gli operatori ricevono direttamente l'ordine, non devono più incassare denaro, gestire pagamenti, quindi una procedura in meno, perché è tutto il sistema automatico che esegue tutta questa procedura, ma soprattutto serve per raccogliere dati. Pensate a una gelateria che a volte ha una persona che si occupa solo del pagamento e digita 3 euro, 3,50 euro, 4 euro tutto il giorno, fa la stessa cosa. Pensate ad avere un'app e l'operatore davanti ha un display che vede numero 143, vede che hai ordinato un gelato da 3 euro, no? E in questo modo si potrebbero raccogliere anche dati. Allora parliamo di Free to Move. Ovviamente c'è tutta la registrazione per la gestione dei dati, cioè non è una cosa semplicissima da mettere in piedi, però i vantaggi sono evidenti. Parliamo di Free to Move, la società che si occupa di mobilità del gruppo Stellantis ha comprato la società di car sharing ShareNow, che era nata nel 2019 da BMW e Mercedes-Benz Mobility, una joint venture tra DriveNow e Car2Go, due brand famosissimi nel car sharing. E in questo modo Free to Move copre 14 città europee con una flotta di oltre 12.000 automobili. Vi segnalo due finanziamenti a due startup, parliamo di fintech. La prima notizia riguarda ScalaPay, che ha ricevuto un finanziamento da 27 milioni di dollari da parte di Poste Italiane. ScalaPay è italiana, è una fra le startup europee nate sull'onda delle soluzioni di Buy Now, Pay Later, cioè la possibilità soprattutto nell'e-commerce, ma recentemente non solo nell'e-commerce, di acquistare subito e pagare successivamente senza interessi. Sostanzialmente un'evoluzione del pagamento a rate, no? ScalaPay ha raccolto finora 727 milioni di dollari. L'altra notizia, l'altro finanziamento riguarda la startup fintech lituana Kevin.eu, che annuncia una raccolta da 65 milioni di dollari. Al momento Kevin non è operativa, non è disponibile in Italia, fornisce un'infrastruttura di pagamento che sostituisce le transazioni con carte di credito, quindi le rende più economiche per gli operatori che accettano carte di credito. Cresce la domanda di semiconduttori e continua anche il consolidamento nel settore. L'americana MaxLinear acquisirà per 4 miliardi di dollari la taiwanese Silicon Motion Technology. Questa aggregazione delle due società creerà uno dei più grandi produttori di semiconduttori al mondo fra quelli che non hanno fabbriche. C'è proprio la categoria, cioè ad esempio Intel progetta e ha le fabbriche. Invece ci sono tutta una serie di produttori, forse il più famoso è Nvidia, che produce, in realtà non le costruisce direttamente, schede grafiche, cioè ci sono una serie di aziende che disegnano i chip, ma si affidano a fabbriche terze per la produzione. A partire da giugno Facebook chiuderà tutti i prodotti dedicati al solo audio, come il servizio podcast, il servizio di brevi audio soundbites e in generale il proprio audio hub. Facebook si concentra sostanzialmente sul video e non sul solo audio. Sempre dal mondo Meta ci sono altre due novità che riguardano WhatsApp, che ricordiamo ha 2 miliardi di utenti. Allora, il primo è un aggiornamento che, voglio dire, non è che sia questa cosa fondamentale per la vita, c'è un aggiornamento con nuove modalità di reazione alle chat con emoji, che quindi direttamente puoi mettere la faccina o il pollice per dire ok, ho visto, oppure sorridere, mentre invece di andare a scegliere. No, l'altra novità forse più interessante, soprattutto per chi usa WhatsApp come messaggistica, sistema di messaggistica per lavoro, cioè è stato innalzato da 100 mega a 2 gigabyte il limite massimo per scambiare file. Un'ultima notizia arriva dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che ci comunica che il numero di SPID, cioè le identità digitali, hanno superato quota 30 milioni. Anche l'uso è in costante aumento e ci mancherebbe, cioè la cosa importante è usare poi questa possibilità per interagire con la pubblica amministrazione. L'agenzia ci ricorda anche che in Italia ci sono 28 milioni di cittadini in possesso della carta d'identità elettronica, che è un sistema analogo, sovrapponibile, sostituibile allo SPID per accedere ai servizi della pubblica amministrazione. Siete all'ascolto di 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo 2024 e radio24.it. Dunque, adesso parliamo di un settore che sta creando moltissimi posti di lavoro, anzi c'è una forte richiesta di professionalità, sta creando anche molte opportunità per molte aziende italiane, nascita di nuove aziende, trasformazione del business per altre aziende e ovviamente anche problemi per chi non si è adeguato, cioè parliamo di e-commerce. Il mondo cambia, la tecnologia fa cambiare il mondo e ovviamente nel settore del mercato ci sono dei forti cambiamenti. Però insomma le professionalità sono molto richieste, conferma è che questa settimana a Milano c'è stato Netcom Forum, che è l'appuntamento annuale di Netcom, che è il consorzio per il commercio elettronico in Italia, con una presenza molto molto elevata. Tante persone, tanto interesse. Quest'anno l'e-commerce B2C, cioè quello business to consumer, cioè fatto da noi consumatori online, supererà i 45 miliardi di euro con una crescita anno su anno del 14%, che è un buon dato visto che arriviamo da anni di pandemia dove era cresciuto ancora di più. E questo secondo i dati pubblicati da Netcom e dagli osservatori del Politecnico di Milano. Di questo ho parlato con Roberto Liscia, che è il presidente di Netcom.
Abbiamo avuto alcuni fenomeni. Intanto la partecipazione delle imprese, che in questo evento ha dimostrato una partecipazione fuori dal comune, il che significa che c'è un interesse proprio forte da parte delle imprese di cambiare pelle. Abbiamo avuto code fuori per accedere agli eventi, ai seminari, ai workshop, e questo dimostra in qualche misura il fermento che c'è in atto. Fermento che è dimostrato dai numeri, perché se pensiamo che dalla ricerca che abbiamo fatto e concluso risulta che in aprile 2022 siamo arrivati a 33 milioni di acquirenti, che sono cresciuti di ben 9 milioni nell'arco dei due anni dal pre-pandemia a oggi. E un dato interessante è che il 50% delle famiglie italiane, quindi più di 10 milioni di famiglie, ha fatto un acquisto online di prodotti alimentari, sta a dimostrare che c'è stato un cambio e un'accelerazione molto forte, dovuta all'accelerazione ovviamente del digitale nelle case, nelle famiglie, dal remote working alla DAD e ovviamente all'entertainment, che ha toccato anche il settore degli acquisti. Un dato interessante è che il tempo dedicato alla ricerca di prodotti da acquistare, il tempo dedicato all'entertainment sul digitale sono i due settori, le due destination che sono aumentate di più nel tempo dedicato dalle famiglie e dai cittadini digitali. Questo ha portato ad avere oggi un valore dell'acquisto previsto nel 2022 di circa 45 miliardi di euro, che crescerà del 14%, con una crescita che molto più importante che è avvenuta nel 2021. Questo perché? Perché ormai parlare di acquisto di digitale, di acquisto di commercio elettronico è un po' superato, nel senso che le nostre ricerche ci dicono che sempre più i consumatori cercano delle cose online e poi possono decidere se comprare online o se comprarle offline. La generazione Z ci dice che è vero che per il 70% compra online, ma è anche vero che il 65% della generazione Z vuole toccare i prodotti e vederli prima nel negozio. Quindi l'integrazione, la convergenza sta creando una nuova generazione di negozi del futuro che dovranno essere digitali anch'essi, perché il consumatore è digitale e pretende di entrare in un negozio e poter provare la realtà aumentata, pretende di poter pagare in maniera contactless, pretende di poter prendere un prodotto e un servizio dallo scaffale e non pagarlo perché il pagamento avviene in maniera automatica, e quindi la ricerca dell'esperienzialità, che viene definita, se vogliamo, col termine frictionless, col termine esperienziale e col termine personale, personalizzazione, che sono i tre elementi fondamentali: frictionless, facilità, esperienzialità e pagamento contactless sono tre elementi che ormai sono il must per la generazione dei negozi del futuro.
Senti, ti faccio una domanda sulla possibile crescita dei prossimi anni, perché se oggi, secondo i dati che voi avete presentato, siamo arrivati all'11% di penetrazione dell'e-commerce sul totale del retail, questo significa che se ci confrontiamo anche con altri paesi c'è ancora, nonostante siano ormai 20 anni che parliamo di commercio elettronico, una potenzialità molto, molto interessante, molto importante, per non parlare, tema di cui anche in questo caso parliamo da molto tempo, di tutto il potenziale dell'e-commerce delle aziende italiane per vendere all'estero.
Sì, beh, diciamo che questo 11% può crescere molto, perché a livello planetario gli acquisti digitali, gli acquisti online sono ormai diventati il 20% degli acquisti totali, con picchi che arrivano anche al 40-50% in alcuni paesi e in alcuni settori. Però non dimentichiamo il dato che dicevo poc'anzi, che se è vero che il 30% dei consumatori delle 271 insegne che abbiamo analizzato comprano online perché sanno di poter comprare online o offline indifferentemente, è difficile valutare quanto questi due canali possono essere indipendenti. L'acquisto di un prodotto ricercato online ed acquistato in un negozio è un acquisto di e-commerce o è un acquisto semplicemente facilitato dall'e-commerce? Nel mio giudizio, sempre di più il comportamento sarà un comportamento misto, e dovremmo dire che l'acquisto effettuato in un negozio perché l'ho visto prima online è un acquisto di e-commerce. Quindi mi aspetto che nell'arco di 3 o 4 anni non parleremo più di e-commerce, ma parleremo di acquisto digitale, dove tutti i negozi si sono convertiti all'integrazione del digitale con i tre termini che dicevo prima: esperienzialità, frictionless e contactless. Il che significa che il negozio deve cambiare pelle, con due modelli che in futuro si dovranno affermare, e poi ci saranno tutti i modelli intermedi. Il modello del negozio orientato al solo servizio: compro online e faccio il reso offline, compro online e vado a ritirare offline, tipo click and collect. E l'altro modello all'estremo dell'asse è: io ho visto un prodotto online, ma voglio andarlo a toccare offline, voglio andarne a verificare le performance, le funzionalità, e avere dal negozio la possibilità di personalizzare il prodotto, di comprare un gioiello disegnato sulle mie esigenze. Il mondo del turismo avrà una rivoluzione con le tecnologie dell'augmented reality e della realtà virtuale. Io farò un viaggio virtuale prima di decidere se farlo fisicamente, oppure lo faccio fisicamente ma poi lo continuo dopo, cercando di continuare queste esperienze che ho già compiuto. Il digitale è sicuramente un elemento che fertilizzerà tutti i processi, tutti i modi di vivere e ovviamente l'integrazione dei diversi canali.
Dunque, a proposito di e-commerce, la canadese Shopify, una delle più note piattaforme di e-commerce al mondo, ha annunciato l'acquisizione per 2,1 miliardi di dollari di Deliver, con due R finali, Deliver, startup di San Francisco nel settore logistico, specializzata nel cosiddetto fulfillment, cioè i magazzini utilizzati dai negozianti che non hanno propri magazzini o ne hanno pochi o li hanno nei posti magari sbagliati, cioè sbagliati rispetto ai consumatori. Cioè magari io produco il mio magazzino vicino alla fabbrica, ma ho la maggior parte dei miei consumatori a centinaia di chilometri di distanza. Allora posso utilizzare magazzini di altri. Ovviamente l'intenzione di Shopify è quello di fornire ai propri clienti non solo la piattaforma di gestione del negozio, perché Shopify fornisce questa piattaforma per far sì che un'azienda che produce un negozio possa farsi il proprio online, il proprio e-commerce. Ecco, l'intenzione di Shopify non è solo fornire la piattaforma di gestione, ma anche la gestione del magazzino. La prossima settimana parleremo ad esempio di questo settore, perché nel settore del cosiddetto fulfillment ci sono novità, il mercato è molto in fermento ed è un settore estremamente interessante. Dunque, abbiamo parlato di commercio elettronico, allora parlando di prodotti che si acquistano, Vogliamo riparlare, ma devo dire dopo tantissimi anni, di garanzia. Perché? Perché tra l'altro ci sono stati degli aggiornamenti recenti. Il codice del consumo è cambiato tenendo conto di come cambiano i prodotti che sempre più sono connessi, hanno software a bordo. Saluto Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale D-Day.it. Gianfranco, bentornato a 2024.
Grazie mille e bentrovati a tutti gli ascoltatori.
Una domanda, la prima domanda che vorrei farti riguarda i nostri prodotti in generale, prodotti di elettronica di consumo, quelli di cui parliamo spesso io e te. Dal tuo punto di vista stiamo parlando di prodotti che nel corso degli ultimi 5-10 anni sono migliorati anche dal punto di vista dell'affidabilità, quindi poi, visto che parleremo di garanzia, in generale abbiamo sempre meno bisogno di rivolgerci, e vediamo a chi ci dobbiamo rivolgere per la garanzia dei prodotti?
Ma non ci sono evidenze che la situazione sia migliorata o peggiorata in termini di affidabilità. Diciamo che più i prodotti si digitalizzano e più diventano monolitici, e quindi basati su schede integrate, soprattutto circuiti integrati, hanno una tendenza a guastarsi subito o mai più. E questo è per certi versi un vantaggio, anzi è un vantaggio per il consumatore, nel senso che normalmente questi prodotti che non hanno sempre meno parti meccaniche in movimento, diciamo così, tendono a non rovinarsi per usura, ma a essere difettosi sin dall'inizio, e questo fa sì che il difetto ricada nei termini di garanzia di legge e garanzia convenzionale, e quindi si possa ottenere riparazione o sostituzione come dai diritti del consumatore, che sono normati, lo ricordiamo, dal codice del consumo, che è un insieme di tanti articoli che tutelano il consumatore finale, e quindi, chiariamo, l'utente finale non professionale, quindi chi acquista con partita IVA è fuori dal perimetro del codice del consumo e si può riferire solo al codice civile. Invece il consumatore ha delle tutele aggiuntive. Queste tutele riguardano tutti noi 60 milioni di italiani, e quindi chiunque è, qualsiasi lavoro faccia, è anche un consumatore, e quindi il codice del consumo si andrebbe stampato e tenuto sul comodino, perché io credo che siano pochissimi quelli che conoscono veramente bene tutti i loro diritti. Se non conosci i tuoi diritti è impossibile ovviamente farli valere.
Certamente, uno magari non lo tiene sul comodino nella speranza che non serva mai. Ne parliamo anche perché il codice del consumo è stato aggiornato da poco, all'inizio dell'anno, e vedremo alcune novità che sostanzialmente adeguano il codice al consumo a prodotti che sono sempre più software defined, come si dice, definiti dal software o comunque dipendenti dal software, sono connessi. La prima cosa però che dobbiamo dire, ed è questa non è cambiata ma è molto importante, è che la garanzia di legge ci obbliga a rivolgerci a chi? Cioè il nostro interlocutore, quando abbiamo un problema su un prodotto, chi è?
Allora, è esclusivamente e unicamente il rivenditore. Questa è una cosa che è molto poco conosciuta, perché soprattutto per quello che riguarda i nostri prodotti di elettronica, che sono prodotti da grandi multinazionali, eccetera, eccetera, si tende a confondere la garanzia di legge con la garanzia convenzionale. Quest'ultima è la garanzia offerta normalmente dal produttore, che non è affatto obbligato a farlo, ma lo fa normalmente un po' per manlevare i propri diciamo rivenditori da gran parte dell'onere, e un po' per motivi di marketing, come dire. Cioè, se io so che un produttore riconosce una garanzia con un servizio valido, tempestivo, a domicilio, eccetera eccetera, sarò più incline ad acquistare un prodotto di quel produttore. Quindi è un servizio, ma non è previsto dalla legge. Quello che è previsto dalla legge, che è l'unica, diciamo, garanzia vera che anche in sede di eventuale contenzioso, no, può valere, è la garanzia di legge. Ovviamente gli impegni che il produttore prende con la garanzia convenzionale, anche questi possono essere fatti valere, ma ripeto, non è detto che li prenda, e comunque queste garanzie, di cui spesso abbiamo i tagliandini all'interno delle confezioni, parlo della garanzia convenzionale, è anche chiamata, come spesso si vede, garanzia limitata. Vuol dire che ha dei limiti e questi limiti sono definiti unilateralmente dal produttore. Invece la garanzia di legge è disciplinata dal codice del consumo e quindi a questo si riferisce e non si può derogare al codice del consumo, neanche con accordi, come dire, tra le parti.
Sì.
No? E quindi questa garanzia di legge, che deve essere riconosciuta, lo ripeto ancora una volta, dal rivenditore, quindi la scelta del rivenditore non è banale, no?
Sì, sì, infatti a proposito del rivenditore, noi quando compriamo in un negozio fisico, ovviamente quello è il rivenditore facilmente identificabile. Quando ci rivolgiamo a un sito internet, ecco, in quel caso non è detto che il rivenditore sia facilmente identificabile, perché ad esempio ci sono i marketplace.
Ecco, qui bisogna stare molto attenti, perché i marketplace, che sono questi super siti, no, che contengono al proprio interno oggetti di tanti rivenditori diversi, ecco, potrebbe sembrarci, no, di acquistare da quel super sito, invece noi stiamo acquistando dal singolo rivenditore che ha fatto l'inserzione su quel sito. E da questo punto di vista poi il sito Cappello non ne risponderà, perché è semplicemente un intermediario. Faccio un esempio concreto perché sia chiaro a tutti,
sì.
Il marketplace più grande in Italia, così lo citiamo perché è più grande, ma ce ne sono altri, è Amazon. Amazon vende delle cose direttamente e allora in quel caso ha il cappellino di rivenditore, riconosce la garanzia, ma alcune volte noi troviamo bene spedito da Amazon ma venduto da Pippo. Ecco, in quel caso noi, nel caso in cui il prodotto avesse dei problemi, dobbiamo chiedere ricorso alla garanzia di legge e dobbiamo richiederlo a Pippo, che potrebbe essere in Italia, potrebbe essere fuori dall'Italia, potrebbe essere facilmente o meno facilmente raggiungibile, potrebbe anche sparire. Quindi bisogna fare un po' attenzione. In elettronica c'è un brutto vizio, che è quello di cercare, visto che il prodotto poi tutto sommato è standard, una volta scelta marca e modello, ben inteso, di cercare il rivenditore che fa anche pochissimi euro in meno e scegliere per quello. Nella scelta, visto che il prodotto è uguale, lo dicevamo, è bene pesare anche la stabilità e la presenza nel futuro del rivenditore, perché se questo nel tempo di garanzia scompare, io non ho più nessuno a cui rivolgere.
Quindi non puoi rivolgerti al produttore dicendo: guarda che il rivenditore è scomparso. No, perché la legge dice che ti devi rivolgere al rivenditore.
No, posso rivolgermi se il produttore ha previsto una garanzia convenzionale, ma per esempio, faccio un esempio molto semplice, la garanzia di legge prevede che tutti i costi di trasporto, per esempio per mandare l'apparecchio in riparazione, eccetera, eccetera, siano totalmente coperti dal rivenditore. Cioè l'utente, il cliente, il consumatore deve essere totalmente manlevato da qualsiasi costo, ivi compresi anche quelli di trasporto, imballaggio e tutto quello che serve. Alcune garanzie invece convenzionali offerte dal produttore non prevedono questo, quindi dice: te lo riparo ma me lo mandi, oppure te lo riparo ma la manodopera la paghi, i pezzi di ricambio no. Cioè ci possono essere dei distinguo.
Sì, sì.
L'unica garanzia di legge completa è quella che è riconosciuta dal rivenditore. Se il rivenditore non c'è, niente garanzia.
Chiaro, chiarissimo. Senti, a proposito di queste due tipologie di garanzie, ma la garanzia convenzionale del produttore a cosa potrebbe servire, visto che comunque esiste la garanzia di legge che deve essere riconosciuta dal rivenditore? Forse vale quando ha delle, cioè diciamo, mi potrebbe interessare a me consumatore quando ha delle previsioni più ampie, che ne so, dura di più, mi garantisce maggiori servizi, perché sennò altrimenti non mi serve a niente.
Allora, sicuramente quando dura di più, alcune volte la si usa, o molte volte, quasi sempre, la si usa per fare prima. Perché? Perché il rivenditore non ha, cioè ormai gli apparecchi sono molto complicati, non ha una capacità interna di riparare un apparecchio. Quindi quando noi riconsegniamo il nostro apparecchio al rivenditore, il rivenditore farà un corriere, lo manderà a un centro assistenza convenzionato, e dal che lo riparerà, però noi non ne sapremo niente se non sentendo il rivenditore, perché non sappiamo neanche qual è il centro assistenza convenzionato presso cui lo manda. dopodiché il prodotto torna, dopodiché mi deve avvisare, dopodiché devo andare a prenderlo o lo devo ricevere. Insomma, si allungano un pochino i tempi. Quindi normalmente si ricorre alla garanzia convenzionale quasi sempre se le cose vanno lisce, cioè se non c'è nessun problema, perché se io vado al centro assistenza autorizzato direttamente probabilmente avrò il mio prodotto riparato in meno tempo. Però ci sono dei casi in cui la garanzia convenzionale insomma diventa più difficile esigerla, perché magari il prodotto funziona ma il rivenditore o una pubblicità mi aveva fatto pensare che facesse più di quello che fa. E allora a quel punto il prodotto è difettoso comunque, anzi come dice la normativa è non conforme, questa è la denominazione, non sì. È un problema di difetto, è un problema di non conformità. E la conformità si ha quando un prodotto non funziona, va da sé, ma anche quando un prodotto non fa una cosa per la quale io sono portato a pensare o sono stato portato a pensare che faccia. Uno smartphone, il rivenditore mi dice questo fa anche il caffè, vado a casa e il caffè non lo fa, il prodotto è perfetto, funzionante, ma non è conforme. La garanzia convenzionale probabilmente non mi riconoscerà nulla, ma io posso richiedere, esigere la garanzia di legge al rivenditore se questo mi ha promesso che lo smartphone faceva anche il caffè.
Sì, magari su questo ci torniamo. Comunque, per chiudere il discorso di rivenditore e produttore, io mi devo rivolgere, perché la legge lo prevede, al rivenditore. Posso, in alcuni casi, provare, appunto, o per far primo, perché ci sono maggiori garanzie, posso rivolgermi al produttore, però con tutte le limitazioni che abbiamo spiegato e che ci possono essere.
Sì, è una scelta. Normalmente i rivenditori, quando si riporta il prodotto o si denuncia, diciamo, il difetto di conformità, sono portati a dire immediatamente ma lo deve portare all'assistenza del produttore. Beh, molte volte conviene farlo, come dicevamo, però non è vero che il consumatore è tenuto a portarlo. No, è una sua scelta, è la scelta del consumatore,
cioè, diciamo che
affidarsi alla garanzia di legge o affidarsi a quella convenzione.
Sì, diciamo che il rivenditore magari ci prova, dice io non voglio.
E beh, comunque è un onere non banale in capo ai rivenditori. Sì. Parliamoci chiaro, cioè qui è tutto speculare, no? Da un lato abbiamo una fortissima tutela per il consumatore, se la guardiamo dall'altra parte abbiamo un grande onere a carico dei rivenditori che a loro volta possono rivalersi sulla catena, quindi sui loro fornitori, ma è tutto molto complicato e molto difficile, quindi effettivamente anticipano dei costi cui poi non sapranno se e come rientreranno.
Senti, quanto dura la garanzia? Perché si dice 2 anni, ma...
La garanzia di legge per i beni al consumatore è di 2 anni,
però...
in realtà è qualcosa di più nell'esperienza pratica, diventano 26 mesi, perché ci sono ancora 2 mesi ulteriori per darne notizia, quindi diciamo che se io do notizia di un difetto di conformità entro 26 mesi dall'acquisto, sono coperto dalla garanzia di legge. E questo non vale, lo ripeto ancora una volta, per chi compra con partita IVA o per le società che hanno per lo stesso bene identico una garanzia di legge di 12 mesi, anche nello stesso negozio.
Se
compro con fattura ho 12 mesi di garanzia, se compro senza fattura e con lo scontrino ho 26, praticamente 26 mesi.
Sì, nella pratica è così. Senti, a proposito di quello che dicevi prima, non conformità, cioè il termine corretto è quello, non che il prodotto è rotto, ha un piccolo difetto, cioè non è conforme. Ci puoi dire qualcosa in più su che cosa significa poi non conforme, anche in relazione agli aggiornamenti che ci sono stati al codice del consumo, che prendono atto di prodotti che sono sempre più connessi, che sono molto spesso guidati o gestiti dal software?
Sì, infatti le modifiche al codice del consumo introducono proprio questa specificità, quindi il bene che sia interconnesso con un servizio o un bene digitale, ok? Quindi se c'è un servizio o un bene digitale che è collegato, e quanti servizi e beni digitali ci sono che sono collegati a questi prodotti? Penso per esempio a tutti i prodotti che interagiscono con un cloud dell'azienda, tipicamente tutti i sistemi la stragrande maggioranza, diciamo così, dei sistemi di smart home, i sistemi tipo telecamere di sorveglianza, eccetera, eccetera, si appoggiano a un server. Ecco, questo servizio è chiaro che fa parte integrante del prodotto, anche se è un server che sta chissà dove nel mondo. E questo server, se viene spento, viene modificato, o anche banalmente un servizio gratuito viene trasformato a pagamento, ecco che interviene un difetto di conformità. Addirittura mi verrebbe da dire che la definizione è ancora più ampia, perché sia per, diciamo, le funzioni, quelle più prettamente intrinseche del prodotto, sia anche per quello che riguarda questi servizi digitali collegati, a valere non è tanto quello che il prodotto fa nell'istante in cui nasce, ma è, come dicevamo, quello che mi è stato raccontato di quel prodotto dal rivenditore o anche dalla pubblicità del produttore. È sempre il venditore a esserne responsabile, ben inteso, e anche addirittura a quello che è ragionevole pensare che quel prodotto faccia. Quindi faccio un esempio: se è ragionevole pensare, perché per tutti i prodotti è così, che io possa collegarmi da remoto al mio apparecchio e quell'apparecchio non lo fa, ecco, quello può essere, come dire, interpretato come difetto di conformità. Poi ovviamente ci sono tutta una serie di aree grigie in cui si entra, come dire, una difformità di visione tra consumatore e rivenditore, e qui dipende da chi è che deve dimostrare che il bene è conforme o no.
E chi lo deve dimostrare?
Ecco, anche qui c'è intervenuta una modifica nell'ultima formulazione. Nei primi, prima era 6 mesi, adesso nei primi 12 mesi l'onere della prova è in capo al rivenditore. Quindi se il consumatore sostiene che il bene è non conforme nei primi 12 mesi, sarà il rivenditore a dover dimostrare il contrario. Se no, vale, se il rivenditore non è in grado di dimostrare la conformità, vale la dichiarazione del cliente, del consumatore. Nei successivi 12 mesi, invece, quest'onere è invertito. Quindi, diciamo, si depotenzia un po' la garanzia, ma, ripeto, prima era 16, cioè 6 mesi e 18 mesi, adesso è diventato 12 e 12, quindi è stata aumentata ulteriormente la tutela per il consumatore, ma diciamo che nei secondi 12 mesi, se io voglio chiedere l'intervento per la non conformità del bene, dovrò anche, come dire, dimostrare che con qualche pezza giustificativa che effettivamente non è conforme. Non basta soltanto che io dico sì, mi aspettavo, che devo magari far vedere che anche quelle mancanze di conformità che dicevamo essere un po' strane, quindi qualcosa che mi aspetto che l'apparecchio faccia, ecco, devo dimostrare per esempio che tutti gli apparecchi delle altre marche della stessa famiglia hanno quella funzione. A quel punto io sono portato a pensare, devo dimostrare che la pubblicità di quel prodotto diceva che c'era quella funzione, invece quella funzione non c'è, o che i consumi erano oltre, sotto un certo livello, invece i consumi sono più alti. Basta certo, anche certo, quello per far diventare non conforme un prodotto.
Sì, sì, è ovvio che se il prodotto ad un certo punto non funziona o il difetto è palese, evidente, le cose sono abbastanza semplici. Come dicevi tu, le aree grigie si colorano di grigio a vari livelli in tutta una serie di questioni che sono appunto più difficili da dimostrare. Però è interessante che sia stato spostato da 6 a 12 mesi questo periodo in cui l'onere della prova è in carico al produttore, e poi nella seconda, diciamo, nel secondo anno di garanzia è in carico a chi ha acquistato il prodotto.
Provo a fare un esempio concreto.
Vai.
È un grande classico. Acquisto una lavatrice. Dopo pochi mesi la lavatrice dall'oblò perde acqua. Capita, no? Allora, questo è un caso proprio di scuola, caso classico. Perché? Perché la guarnizione delle lavatrici, forse non tutti lo sanno, è catalogata tra i cosiddetti parti di consumo. Perché nel tempo periodicamente si usura, può essere, certo, che vada cambiata. Sì. Okay? Le garanzie convenzionali, quelle del produttore, non coprono normalmente le parti di consumo. la batteria, per molti apparecchi, eccetera, eccetera. Quindi a questo punto io mi trovo col produttore che non mi riconosce la garanzia o mi dice lo faccio l'intervento, te la riparo a pagamento. Ovviamente è un difetto della guarnizione quando è nata, perché la lavatrice ha 6 mesi, ha 3 mesi e perde, non può essere usura, ma comunque è parte di consumo. Quindi devo rivolgermi al rivenditore, il quale potrebbe far storie dicendo ma tu chissà che cosa ci hai fatto, l'hai usata male, eccetera, eccetera. Ecco, allora, su quando ci sono i problemi che possono derivare da un errato utilizzo, in questo caso io posso chiedere la garanzia di legge al mio rivenditore con sostituzione, cioè diciamo più che sostituzione, la rimessa in conformità del bene, che può essere anche la sostituzione intera del prodotto, è ben inteso, e devo farlo senza sostenere alcun costo e nei primi 12 mesi senza neanche dover dimostrare io se l'ho usato diligentemente oppure no. Al massimo, guardando il prodotto, se lo trovo tagliato per qualsiasi motivo, eccetera, eccetera, sarà il rivenditore a dover dimostrare o sostenere, poi si entra, chiaramente poi si può anche entrare in un contenzioso, ma a sostenere che il difetto dipende da un cattivo utilizzo, ma lo deve dimostrare il rivenditore. È il tipico caso del display dello smartphone che non funziona, ok? Non ci sono danni evidenti sul telefono, certo se c'è il vetro rotto sarà difficile sostenere che non funziona per un difetto di fabbrica, no? Ma non funziona, non c'è niente di particolare e io vado dal mio rivenditore e dico guarda, mi lo devi riconoscere in garanzia perché è un difetto di fabbrica. Sarà il rivenditore a dover dimostrare se può, ma la stragrande maggioranza dei casi non può, che il difetto non è di fabbrica. Attenzione, sapete per esempio il classico caso degli smartphone che cadono in acqua. All'interno degli smartphone c'è una sorta di cartina al tornasole, chiamiamola così, che cambia colore in caso di umidità o addirittura acqua, se si viene bagnata. Quindi quello serve proprio al rivenditore, al produttore, a dimostrare che il guasto dipende dal fatto che il prodotto è caduto in acqua. Quindi non sarà facile in quel caso sostenere. Il cliente può sempre chiedere il difetto di conformità anche in quel caso, però in quel caso sarà facile per il rivenditore dimostrare che non è tenuto non è a vero. Risponderne.
Certo,
no? Quindi, però i primi 12 mesi, diciamo così, sì, il consumatore è particolarmente tutelato.
Sì, sì. Una cosa che stiamo capendo molto bene è che il rivenditore è molto importante, cioè anche il rapporto e eventualmente anche la conoscenza che noi abbiamo con il rivenditore, lo stiamo capendo da quello che ci stai dicendo, è estremamente importante. Quindi anche ad esempio nell'online la capacità dei siti di conquistarsi un rapporto con i consumatori nel corso degli anni è estremamente importante anche da questo punto di vista. A proposito di come viene riparato, la garanzia che cosa prevede? Cioè che il prodotto venga riparato, sostituito, che io possa addirittura avere un rimborso, un indennizzo in alcuni casi, e poi chi lo ripara? Cioè posso decidere io chi ripara il prodotto o lo decide il rivenditore come vuole lui, mandandolo al centro d'assistenza che vuole?
Assolutamente lo decide il rivenditore, perché il rivenditore ha un solo obbligo: la rimessa in conformità del bene. In alcuni casi si può, perché il bene si è guastato, lo manda in un centro assistenza, il bene si ripara, torna conforme e siamo tutti contenti. In molti casi, soprattutto con gli apparecchi digitali, la riparabilità travalica i confini della convenienza, no? E qui il codice del consumo lascia spazio al rivenditore, cioè il rivenditore può scegliere di sostituire il prodotto, di non ripararlo, di darne uno equivalente, tipicamente si fa con i ricondizionati, no? Che sono altrettanto conformi, ma non sono precisamente quell'esemplare, semplicemente perché quando la riparazione è marcatamente antieconomica, è la stessa legge che diciamo prevede che si possa non fare e procedere con la sostituzione. Ultima ratio, si può arrivare anche alla rescissione del contratto. E quindi laddove il rivenditore non sia in condizione di ripararlo, non sia in condizione di sostituirlo, magari perché non esiste più quel bene e ne esistono altri che magari sono considerati come funzionalità, come estetica, diversi o più brutti. Di solito non succede però nell'ambito dei 2 anni di garanzia, ma comunque tutto può darsi, ecco che si può arrivare alla restituzione integrale del costo di acquisto. Non può essere considerato, il codice del consumo è chiaro da questo punto di vista, nessun tipo di deprezzamento in base all'usura del bene. Per esempio, dopo 18 mesi ho un difetto di conformità, il prodotto non è riparabile, il rivenditore non sa che fare, alla fine si risolve per restituirmi i soldi, ti dice sì, ma non ti do tutti i 1000 euro che hai speso, te ne do 500 perché tu comunque l'hai usato per 1 anno e mezzo. Ecco, non importa, deve essere restituita l'intero ammontare, ma in caso di rescissione del contratto, che è solo l'ultima ratio, se tutte le altre possibilità non sono percorribili.
Hai citato i prodotti ricondizionati, la garanzia vale anche per i prodotti usati?
Allora, il codice del consumo in realtà si applica anche ai prodotti usati, però c'è una deroga, e la deroga che il codice del consumo dà è quella di permettere la riduzione fino a 1 anno, quindi non meno di 1 anno, con accordo tra le parti. Quindi qui bisogna stare attenti quando si compra un bene usato e chiedere espressamente, addirittura non dovrebbe esserci neanche bisogno di chiederle, è il rivenditore che dovrebbe esplicitarlo, perché se no evidentemente non c'è accordo tra le parti, che il bene, cioè se il bene è garantito solo per 1 anno, che è il minimo, lo ripeto, oppure per i 2 anni previsti dalla garanzia di legge. Non escludo che qualcuno decida di garantirlo per 2 anni, per esempio alcuni rivenditori che vendono prodotti ricondizionati li garantiscono con la stessa garanzia identica, no, del prodotto
nuovo,
diciamo nuovo, con l'unica differenza che potrebbe darsi che non siano in condizione di sostituirlo in caso di guasto grave, tanto per intenderci, con il medesimo prodotto, perché si tratta di pezzi unici, ovviamente.
Sì, perché non ci sono più magari prodotti da sostituire, certo.
Sì, sì. Però in tal caso deve comunque riconoscere un prodotto equivalente o per assurdo, in estrema ratio, la restituzione del denaro.
Chiaro. Senti, c'è un punto che mi ero segnato, al quale tu hai già accennato, ma penso che meriti qualche parola in più, cioè gli aggiornamenti software. Fanno parte della garanzia? In che modo fanno parte gli aggiornamenti software della garanzia?
È la nuova formulazione del codice del consumo che si sta adeguando evidentemente alla digitalizzazione e softwareizzazione, permettermi questo brutto termine, dei nostri prodotti, ne fa riferimento. Chiarisco che il codice del consumo si riferisce a qualsiasi bene di consumo, non solo all'elettronica, però guarda caso in la maggior parte dei casi riguarda proprio prodotti di elettronica, e la parte software, questo concetto di aggiornamenti software, sicuramente gli apparecchi elettronici. Ecco, il rivenditore, nella nuova formulazione, è tenuto a informare tutti i propri clienti che hanno acquistato un tal prodotto di ogni aggiornamento, diciamo, importante, ecco, diciamo così, e anche quelli di sicurezza, che riguarda quel tal prodotto, no? E questo deve essere fatto a carico del rivenditore. È una formulazione che non è di semplice applicabilità, no? Perché io posso essere un cliente fidelizzato che compra con la mia tessera fedeltà, e quindi il rivenditore può conoscermi e sapere che ho comprato quel bene, ma potrei anche essere qualcuno che entra in un negozio, paga e va. E quindi come fa il rivenditore poi a riraggiungermi e dirmi «Ehi, per il tuo smartphone è uscito un aggiornamento, ricordati di farlo». Questo non è chiaro, però diciamo il rivenditore dovrebbe avere sul proprio sito forse darne informativa, non è chiara l'applicabilità, diciamo che sicuramente chi è in condizione di farlo perché conosce i propri clienti, penso a tutti i siti online con i quali si compra con un account, ecco, questi dovrebbero informare, dovrebbero, non lo fanno oggi, ben inteso, dovrebbero informare di ogni aggiornamento che riguarda quel tal prodotto.
Sì, perché tu devi fare l'aggiornamento se vuoi che il prodotto rimanga in garanzia.
Ecco, c'è l'onere del rivenditore, ma c'è anche un onere per il consumatore. L'onere per il consumatore è quello di farlo, di fare questo aggiornamento, perché se poi esiste una situazione di non conformità, per esempio il prodotto viene preso da degli hacker che ne prendono il possesso e lo rendono inutilizzabile.
Certo, e tu non avevi fatto l'aggiornamento.
E tu non avevi fatto l'aggiornamento, a quel punto perdi la garanzia. Perché? Perché non hai fatto l'aggiornamento. Quindi il ragionamento da fare è che certo il rivenditore deve informare, ma il consumatore deve fare l'aggiornamento.
Sì, sì.
Ed poi, è una cosa che noi spesso diciamo di tenere i propri prodotti aggiornati, ma
che molte volte non
si fa.
Conto è lo smartphone, un conto è, che ne so, una videocamera di sorveglianza, oppure certi prodotti che magari sono anche complicati da aggiornare. No, qua entriamo in un'area grigia, perché ad esempio un altro, la legge spesso parla sui tempi, di tempi congrui, giusto? E qua ad esempio uno dice, vabbè, ma l'aggiornamento cosa devo fare? Il giorno dopo che è uscito o basta che lo faccia fra una settimana? Se mi hackerano il prodotto in quella settimana in cui non ho aggiornato il prodotto?
Si entra in mille casi. Però hai citato un aspetto molto importante, quello dei tempi di cui non abbiamo parlato. Perché la rimessa in conformità del bene non può essere rimandata sine die, no? Evidentemente. Deve essere fatta, purtroppo la legge non ci dice in quanto tempo. E questo sarebbe stato forse utile, anche se molto ancora più rigido e più stringente. Ci parla di tempi congrui. È evidente che per un frigorifero un tempo congruo è domattina o giù di lì.
Certo.
No? Mentre per uno smartphone è in settimana e per una fotocamera è nel mese, perché tutto
dipende,
non ha un utilizzo frequente.
Quindi dipende da mille fattori. Cioè, che
dipende,
ne so, prodotti
da tanti fattori. Però il concetto di congruità è anche un concetto che in qualche modo mette il rivenditore con una responsabilità che evidentemente dipende dalla tipologia del bene. No?
Certo.
Teniamo conto che il codice del consumo, lo dicevamo, riguarda qualsiasi cosa, riguarda le automobili, riguarda
anche un tavolo, una sedia,
sì, una matita, qualsiasi cosa noi si vada a comprare. Quindi è chiaro che definire dei tempi per la rimessa in conformità che siano blindati, proprio cronologici, diventerebbe veramente complicato, perché aggiusteremmo le cose da una parte, ma poi si creerebbero probabilmente dei casi assolutamente assurdi dall'altra. In questo momento bisogna farsi bastare questa definizione di tempo congruo e poi sulla congruità si va a discutere.
Sì, facciamo un'altra puntata sulla congruità. A proposito di aggiornamenti software, anche qui cito un'altra possibile potenziale area grigia, perché molto chiaro quello che ci hai detto nei tempi della garanzia, in questi 24 o, come dicevi prima, 26 mesi in cui c'è la garanzia di legge, è attiva la garanzia di legge, quindi dobbiamo fare l'aggiornamento software se vogliamo mantenere la garanzia. Però uno dice, vabbè, ma se non faccio l'aggiornamento dopo 4 anni, quindi posso dopo 4 anni additare il produttore a quel punto e dire però tu hai fatto un aggiornamento, o addirittura hai fatto un aggiornamento che non mi fa più funzionare il prodotto. Non so, in quel caso si va al codice civile, forse.
In quel caso siamo più in ambito, diciamo, siamo da codice civile o da buoni rapporti tra cliente e produttore che ha realizzato e distribuito quell'aggiornamento.
Sì.
Non sempre se ne esce con una soluzione di piena soddisfazione per il consumatore, ma diciamo di mutua leggera insoddisfazione, che già molte volte è un
di entrambi.
Risultato.
Senti, un'ultimissima considerazione. Stavo pensando a proposito di quest'ultimo trend dei prodotti che dipendono sempre più dal software e quindi richiedono aggiornamenti software, se siamo fortunati automatici, ma molto spesso dobbiamo metterci le mani sopra. Questo potrebbe spingere nel tempo ad un maggior utilizzo di oggetti che noi utilizziamo a noleggio. C'è, ad esempio, recentemente ho dato la notizia di una startup tedesca che ha ricevuto anche molti finanziamenti, che non vende, noleggia prodotti di elettronica di consumo, dal televisore allo smartphone al computer, e tu hai un set, diciamo, in casa, tutti i tuoi prodotti sono noleggiati. A quel punto non hai più i problemi della garanzia.
No, quello assolutamente no, è un, diciamo, deve cambiare un po' le abitudini, no? E tipicamente degli italiani, che invece hanno sempre dimostrato di avere, come dire, di dare molto valore al possesso, alla proprietà, no? Diciamo che ci stiamo allenando con il software. Oramai la licenza e software sono passate, ma parlo per Office, che è diventato Microsoft 365, parlo per la suite Adobe, per esempio, sono passati dall'acquisto della licenza cosiddetta perpetua all'acquisto di un abbonamento annuale, il software as a service, appunto, e quindi diventa un servizio. Ed ecco che anche l'hardware, che poi è molto software, può diventare un qualcosa di questo tipo, dove la componente software è determinante. Io dico soltanto una cosa, va benissimo, ma visto che gli apparecchi interconnessi e collegati a dei server che evidentemente, per esempio, determinano l'utilizzo che ne faccio, e quindi io potrei avere una lavatrice cui pago a cicli, a lavaggi che faccio, e neanche a un noleggio temporale, e quindi magari ho un minimo di lavaggi annui che devo fare, ma poi pago a singolo lavaggio, potrebbe essere una bella soluzione. Benissimo, però io sto comunque condividendo, come tutti, per tutti gli apparecchi connessi, i miei dati, le mie abitudini con il fornitore del bene. Questi dati bisogna sapere che li stiamo dando, va da sé, ma c'è il GDPR, ci sono tutte le norme, ma la cosa che forse il GDPR non se ne occupa giustamente, ma bisogna andare un po' oltre, è che questi dati hanno un valore, e questo valore deve essere riconosciuto. Per esempio, io mi aspetto e spero che in un futuro paradigma di apparecchi, diciamo, a noleggio o a pagamento a servizio, diciamo, come stavi prospettando, ci possano essere diversi livelli di, come dire, di costi e di licenza, per cui a un certo punto, se io condivido tutte le mie abitudini, ho dei prezzi più convenienti. Se invece questi dati non sono utilizzabili, ovvero non do la liberatoria alla società per utilizzare questi dati, per esempio per profilarmi, eccetera, eccetera, a quel punto pagherò un pochino di più. Ecco, questo mi sembra un approccio giusto e che possa anche essere assolutamente accettabile. Ma parlo per i produttori: volere tutto, cioè volere che il prodotto venga acquistato e venga interconnesso obbligatoriamente, e il cliente debba fornire tutti i propri dati, come dire, in maniera gratuita e non riconosciuta, ecco, questo mi sembra un paradigma che deve essere gestito, interrotto, se no poi ce ne pentiremo più avanti.
Sono d'accordo. Gianfranco, grazie come sempre per essere stato con noi. A presto.
Grazie mille.
Beh, questa settimana abbiamo dedicato molto tempo a un singolo argomento, ma ci sembrava interessante e importante, dopo tanti anni, tornare sul tema della garanzia, anche per gli aggiornamenti che ci sono stati, ma anche appunto perché è un argomento forse poco conosciuto dai più. E allora magari consigliate ai vostri amici, parenti, colleghi di lavoro di ascoltare questa puntata, diciamo consigliate di ascoltarle tutte, ma in modo particolare questa, perché penso che questo sia un tema di cultura generale per noi consumatori. Prima o poi noi tutti siamo consumatori. Speriamo ci vada sempre tutto bene, ma a volte c'è qualche problema, allora magari sapendo già più o meno come dobbiamo orientarci, partiamo con il piede giusto. Grazie come sempre per la vostra attenzione. La prossima settimana ci occuperemo di software, della produzione di software, quindi anche del mondo dei programmatori, con una interessante intervista. E poi parleremo anche di, sempre in qualche modo, di e-commerce, ma di magazzini, di quel settore che dicevo poco fa, di fulfillment. Poi in questa settimana studiamo diciamo un sinonimo in italiano per definire questo trend, questo settore. Bene, grazie a Laura Fagin che mi aiuta durante la settimana. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo nella prossima puntata, la prossima settimana.